www.storiedijoe.it e la storia continua. La rivincita del corpo. Le madri in quarantena, il vizio del seme e la malattia delle donne senza uomini. Madri in quarantena. Nel mondo giudaico i bagni rituali erano oggetto di un'importante legislazione in relazione con le categorie religiose di puro e di impuro. L'abluzione poteva avere luogo nei bacini d'acqua che si trovavano in natura, ma i bagni artificiali offrirono il vantaggio di essere accessibili in ogni periodo e di proteggere dagli sguardi indiscreti. Le donne, infatti, dovevano uscire dal bagno nude, prima di coprirsi con il lenzuolo. Gli uomini, tuttavia, non si facevano scrupolo di seguirle, donde la loro reticenza a recarsi ai bagni in nome del pudore. Ma soprattutto, se non vi andavano sempre di buona voglia, anche perché in inverno, seguendo i decreti dei rabbini, il bacino non sempre era riscaldato. Le immersioni obbligatorie riguardavano i due sessi, ma più in particolare quello femminile. Ogni donna che desiderasse avere rapporti sessuali con il congiunto doveva fare un bagno alcuni giorni dopo la fine del ciclo mestruale, pena restare nell'impurità ed essere niddat, e doveva immergersi di nuovo qualora non avesse raggiunto uno stato di purezza perfetta, ad esempio nel caso di nuove perdite. Doveva bagnarsi anche dopo aver toccato un corpo morto o un oggetto impuro, e soprattutto dopo il parto. Anche i cristiani, in linea con il Levitico, consideravano la partoriente particolarmente impura, così come il neonato che aveva appena messo al mondo. A seconda che questo fosse maschio o femmina, il periodo di impurità durava dai 40 o 80 giorni, trascorsi i quali la madre non era reintegrata nella comunità che dopo la cerimonia purificatoria, consistente in una benedizione impartita alla donna che si ristabiliva dal parto. Il vizio del seme. Il sesso femminile, per cui passa ogni nuova vita, poteva essere anche veicolo di morte. Veniva stabilito, infatti, un legame stretto tra l'igiene insufficiente della donna e lo svilupparsi di malattie. Si credeva fermamente, tra le altre cose, che i lebbrosi fossero nati da una donna che li avesse concepiti durante il mestruo, già che i rapporti sessuali nel corso della mestruazione costituivano la rottura di un vero e proprio tabù della cultura giudaico-cristiana. Se in effetti il ciclo mestruale garantiva un'epurazione regolare e se il buon funzionamento di tale meccanismo rappresentava un vantaggio per l'organismo femminile, il sangue mestruale restava sinonimo dell'impurità della donna, sul piano fisico come su quello morale. È sufficiente leggere queste parole di Ivo di Chartres per convincersene. Ogni mese i corpi appesantiti e apatici delle donne sono alleggeriti da un'effusione di sangue immondo. Nel corso di questo periodo, se l'uomo si accoppia a una donna, si dice che i figli concepiti contraggono il vizio del seme, cosicché da questo concepimento nascono lebbrosi e affetti da elefantiasi. Talora furono spiegate che le frequentazioni di donne impure, anche certe epidemie come quella della sifilide, il cosiddetto mal francese che colpì Ferrara nel 1496, e a proposito della quale il cronista Bernardino Zambotti scrive: questa malattia sembra incurabile, poiché è la malattia di San Giobbe e si trova negli uomini che fanno quella cosa con donne dalle vulve infette. La malattia delle donne senza uomini. Anche l'astinenza faceva correre dei pericoli alle donne, persino assai giovani. Si credeva che la sostanza accumulata e corrotta liberasse un vapore velenoso e infettasse tutto l'organismo, cervello compreso, e che corressero questo rischio soprattutto le donne il cui desiderio di accoppiarsi restasse insoddisfatto. L'astinenza poteva provocare disordini di diversa gravità, ma l'affezione era grave. Più grave era il soffocamento della matrice, chiamato più tardi isteria, che poteva causare disturbi mentali. Fino alla fine del Medioevo i medici saranno concordi su questo tema. Nel Viaticum, tradotto da Costantino l'Africano, XI secolo, si legge che le fanciulle che soffrono allorché giungono all'età del matrimonio e non conoscono uomo. E il francese Jacques Despard, morto nel 1485, mette in rilievo nel suo commentario al canone di Avicenna la vulnerabilità della fanciulla innanzi all'epidemia, invocando tra le possibili cause un'insoddisfazione del desiderio sessuale che conduce alla putrefazione del seme. La malattia delle donne senza uomini si presentava tuttavia sotto una luce un po' diversa a secondo che si trattasse di vergini consacrate, di vedove o di fanciulle. Come sottolineava il Trotula, nel XII secolo le prime due categorie potevano essere legate da un voto infrangibile. Così proponeva di rimediare al loro stato non con la copulazione, ma con due preparati da porre nella vulva, in modo da castigare e frenare la lussuria e calmare il dolore e il prurito, alla stessa maniera di Platearius, che indicava dei rimedi palliativi nella sua pratica. www.religio.it e la storia continua.